Vi dicevo, al centro della liturgia di oggi c'è la parola che abbiamo appena ascoltato. Siamo al capitolo 4 di Luca, i versetti sono dal 21 al 30 e il contesto è molto preciso. Luca torna in Galilea, entra nella sinagoga, prende il rotolo del profeta Isaia e, se vi ricordate, lo abbiamo letto domenica scorsa, lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. E il brano, vi ricordate, finisce con Gesù che siede e dice: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Il brano di stasera, anche se io mi sono impappinato e poi magari vi dico il perché, il brano di stasera inizia proprio così. Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. E qual è la scrittura? Che la salvezza di Dio Padre è per tutti. E si scatena un putiferio. Perché? Perché quelli della sinagoga si sentono i puri, i buoni, e si aspettano che la salvezza sia per loro. E invece Gesù prende veramente il toro per le corna, perché è Lui a provocare. Inizia, a parte il fatto, è la gente prima di tutto che rimane stupita, perché dice: ma da dove gli vengono queste parole a questo qui? È il figlio di Giuseppe, è uno di noi, ha vissuto 30 anni in mezzo a noi senza attirare l'attenzione di nessuno, mo se ne esce con questa autorevolezza, ma chi si crede di essere? E vi dicevo, Gesù prende il toro per le corna, perché dice: certo, voi mi citerete il proverbio, medico cura te stesso. Invece che stare a proclamare parole così grandi, che non sono credibili in te, fa un miracolo in mezzo a noi. Ti ha preceduto la tua fama. In effetti Gesù ha iniziato la predicazione da giù, in Giudea, dopo il battesimo di Giovanni. Vi ricordate, Gesù prende, inizia il suo ministero incamminandosi, è un cammino lungo, sono decine e decine di chilometri, annunciando che il regno di Dio è vicino, avendo una parola di consolazione per tutti, ma soprattutto per gli ultimi, e cominciando a porre segni. I segni sono i segni di Dio che non si è stufato dell'umanità. Arriva nella sua città, entra in sinagoga, fa un proclama così forte e si scatena un putiferio. Perché? Perché vogliono tenerlo in mano, come credono di poter tenere nelle loro mani Dio. E Gesù, ve lo ripeto, affronta il discorso dicendo: beh, quanto abbiamo udito che hai fatto a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria, cioè a Nazareth. E Gesù però puntualizza, riporta due esempi dei due profeti più grandi del mondo antico, che non sono quelli che lasciano qualcosa di scritto, da Isaia, Geremia e compagnia, no, sono Elia ed Eliseo. Tutte e due hanno due episodi nella vita di particolare pericolo, sì, perché il compito del profeta non è mai molto comodo, e si rifugiano fuori dai confini di Gerusalemme, fuori dai confini del popolo di Israele, uno in Sarepta di Sidone, l'altro compie un miracolo strepitoso per uno straniero, addirittura per il generale in capo dell'esercito della nazione siriana, che è la grande nemica del popolo di Israele, prima che Israele poi venga conquistato dai babilonesi, che sono un popolo un po' più in là. E conclude: nessun profeta è bene accetto in patria. Dal contesto capiamo che lo scontro è durissimo, tant'è che riescono a cacciarlo fuori dalla città, a condurlo, quindi proprio a prenderlo e portarlo sul ciglio del monte sul quale è costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. C'è tutta la forza del profeta, c'è tutta la forza della parola di Dio. Mi direte, beh, a noi che ci dice? Credo che nessuno di noi abbia lasciato passare questi 6 giorni senza dare almeno un po' di attenzione al fatto centrale del nostro paese, alla elezione del Presidente della Repubblica. Ci ho pensato a lungo, poi ho visto che in questa messa, che peraltro è aperta a tutti, di piccoli c'è solo Emma e Edoardo, e io confido molto che Maria Grazia e il papà sappiano spiegare loro, ai 2 bimbi, quello che io voglio dire a me e a voi. Mi dite, che c'entra questo con la fede? Già, che c'entra? Poi, per carità, uscite dalla Chiesa dicendo che io faccio politica, ma io non faccio politica, io cerco solo di applicare questo Vangelo alla nostra vita. Vogliamo scomodare un po' la nostra memoria? Quest'oggi succede un fatto che è già successo 10 anni fa. Anche allora c'era un presidente, aveva già fatto tutto il trasloco, l'hanno dovuto chiamare d'urgenza, non riusciamo a metterci d'accordo, siamo in un'impasse infinita. E quello fece un discorso, dopo aver accettato la 2ª nomina a Presidente della Repubblica, di fuoco. Chiese al Parlamento che facessero riforme. Ci provò un galletto un pochino più con la cresta alta degli altri. Forse fece una riforma anche abbastanza valida. Peccato che la legò alla sua persona, lo rese un referendum su di lui e perse in modo ignominioso. Il presidente di allora, il precedente dell'attuale, diede le dimissioni. Dopo non so quante votazioni spuntò fuori dal cilindro l'attuale presidente. Questo presidente, che anche lui una certa serietà se la ritrova, forse piuttosto superiore alla media, certo superiore alla media dei nostri politici, ha predicato per gli ultimi 2 anni che lui no, non sarebbe ritornato a fare il presidente. Perché? Perché la nazione ha bisogno di riforme. Mi direte, beh, a noi che ci importa? Già, e noi chi siamo? Voi capite che non siamo la parte più fragile del nostro paese? Voi no. Chi tra di noi è pensionato non è la parte più fragile di questo paese. La parte più fragile di questo paese si rifugia qui sotto, oppure chiede l'elemosina fuori alla Chiesa. Noi abbiamo ancora un certo benessere. Lo so che vi faccio scattare i nervi, perché voi tutti sapete la fatica del vivere, nessuno vi fa piovere dal cielo il comodo per andare avanti. Però il profeta chi è? È colui che sa predicare speranza e futuro pagando di persona. Vi sembra che lo stiamo facendo? Tanto per mettere bene le carte in tavola, una delle prime responsabili è la Chiesa, non c'è il minimo dubbio. Perché? Ma sono decenni che la Chiesa non forma più alla politica, e qui mi permetto di fare una distinzione. C'è diversità tra politica e partiti. I partiti sono quello strumento indispensabile perché la politica di un paese si possa attuare. La politica è la responsabilità che abbiamo tutti verso la polis, cioè la vita comune della città dove viviamo. Dato che nessuno di noi vive su Marte o su una colonna come un eremita, siamo responsabili di tutto questo. Tutti, e ve l'ho detto, mi fermo alla Chiesa così almeno non brucio le penne di nessuno. La Chiesa ha una responsabilità grave, sono decenni che non diamo più occasioni di formazione a persone che per il servizio comune si mettano a disposizione per gli altri. No, la politica è diventato tutto meno che questo. Noi cosa possiamo fare? Beh, intanto pregare. Quanto abbiamo pregato per queste elezioni? Mi dite, ma che c'entra la preghiera? Voi dite? Voi dite che non c'entra? Ma che cos'è la fede se non l'aiuto a dare speranze nuove a chi non ce l'ha. Secondo, ci abbiamo o no un vescovo di Roma che da quando è vescovo di quella città e quindi capo della Chiesa Cattolica continua a dire andiamo alle periferie, difendiamo quello che è necessario per la nostra vita, ma apriamoci a chi ha meno di noi. Come? A questo non ve lo sa dire un prete dall'altare. Faccio una fatica orba, ecco perché mi impappino persino nel leggere il testo, perché fino a un momento prima di venire all'altare mi sono domandato se era giusto o no fare sta predica, poi mi sono detto davanti a Dio io ho delle responsabilità. Quanto andiamo alle periferie, agli ultimi? Spero che voi sappiate che sono ospiti sotto di noi i più poveri della città, semplicemente perché abbiamo una persona tra noi, una, che si è accollata al compito e ha anche le capacità, perché ci vogliono anche quelle, io per esempio non le ho, si è accollata al compito e ha le capacità di offrire loro in modo autorevole, a condizioni chiare, un servizio e un'accoglienza, e quelli tornano, e quelli lasciano tutto in ordine, e quelli finalmente hanno un tetto dove pregare. Tutte le domeniche mattina si radunano a pregare, dove ogni tanto far festa. Sì, lo so, i deboli di udito si lamentano perché fino alle 10 questi mettono la musica a spaccatimpani, ed è vero. Però alle 10 in punto, peggio che se fossero degli orologi, spengono tutto. Terzo fatto, quanto ci interessiamo di politica al di là del mugugno? Scusate, è una parola che viene dalla mia terra. Il mugugno è il lamentarsi inutile. Dalle mie parti l'hanno anche teorizzato, l'hanno chiamato libero. Il mugugno è libero, sì, infatti, se ne vedono i risultati. No, c'è bisogno veramente di un impegno enorme. Il come, mi scuserete, non sono in grado di dirvelo, anche perché devo fare in modo che Emma laggiù non si addormenti. Ma capite? Gesù affronta il rischio di essere buttato giù da un dirupo. E noi? Che abbiamo la responsabilità morale di questo paese, che non siamo i più deboli di questo paese e che dobbiamo preparare un futuro per i vostri figli e i vostri nipoti. Lo Spirito del Signore è su di me. Che se usciste di qui dicendo ma sì, ma sto discorso dove porta? È già un buon risultato. Perché? Ma perché siamo nella condizione di quelli nella sinagoga. Guardate lontano, c'è un futuro, è diverso da quello che vorreste voi e soprattutto da quello che già tenete in mano. Vi ringrazio tanto, sapete, per la vostra attenzione. Chiedete al Signore che vi aiuti ad andare al di là delle mie parole. Se io ho faticato a dirvele, non ho il minimo dubbio che voi avete faticato ad ascoltarle. Che il Signore ci aiuti a capire che anche se siamo italiani, non possiamo continuare ad andare avanti passando sempre per il rotto della cuffia, come si dice. La parola di Dio ci interpella.